Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con una nuova puntata di Carta vetrata. Stamattina, prima di entrare in studio, come faccio quasi tutte le domeniche, in Piazza del Gesù c'è una bellissima chiesa e mi sono sorbettato una bellissima omelia. Il sacerdote però mi ha stupito, devo dire, un po' come tutte le domeniche, ha dato del ladro e dell'approfittatore a tutti quei presentatori, quei personaggi televisivi che guadagnano milioni per una puntata radiofonica o televisiva. Bene, mi fa piacere, perché noi qui non ne guadagniamo neanche uno di milione. Che dici, Piero?
Ma vorrei più che altro, da bravo contribuente italiano, sono sicuro che tutte queste bravissime persone pagano le tasse. Vorrei però essere altrettanto sicuro che la scelta è avvenuta attraverso democratiche selezioni, anzi diciamo meritocratiche selezioni, perché talora qualche intrattenitore televisivo non dà propriamente l'idea di essere emerso grazie a un sistema di merito, absit iniuria verbis. Beh, naturalmente.
Vediamo la gaffa di Maradona, insomma, quella ha colpito un po' tutti, no?
Sì, sì, ma dico sempre naturalmente absit iniuria verbis sulla professionalità di questo o quell'intrattenitore. La cosa che sarebbe interessante sarebbe veramente vedere i conti, cioè il popolo italiano dovrebbe essere sicuro di questi ritorni pubblicitari in un periodo di crisi economica, cioè sempre senza rischiare linciaggi di varia natura e segnalazione ad indici di proscrizione, a liste di proscrizione. Cioè, perché la pubblicità attira tanto in un momento di crisi economica? Dove sono gli investimenti in pubblicità e qual è il loro ritorno? Questi sono i conti che ci piacerebbe vedere su questa trasmissione. E poi, da, come diceva un uomo politico che non citiamo, anche se siamo nella vecchia sede della, accanto alla vecchia sede dell'antica Democrazia Cristiana, se uno pensa male magari fa peccato, ma ci prende qualche volta. Per cui sarebbe interessante sapere poi quanta pubblicità, insomma, deve andare da una parte o dall'altra, ma questo sempre se rischiare querele, per carità, è soltanto da cittadino che vuole capire perché paga le tasse.
Spostiamoci tutte a Bologna dal nostro corrispondente Alberto Sebastiani per ricordare un caro amico che, devo dire, se dovessimo giudicare in termini di merito, è stato tra i personaggi che ha fatto di più per la cultura italiana, soprattutto sdoganando tanti generi che erano considerati di serie B, e lui li ha portati all'onore di essere considerati dei classici della letteratura. Parliamo di una persona che purtroppo è scomparsa da pochi giorni, è Luigi Bernardi, che ha portato avanti tante iniziative editoriali. Dici qualcosa di più te, Alberto?
È stata una notizia, era attesa la notizia purtroppo, però è stata comunque una brutta notizia ovviamente. Ed era Luigi Bernardi, era una persona che nel mondo dell'editoria, della scrittura, del fumetto, del teatro, insomma ha fatto veramente tantissimo nell'arco di 40 anni praticamente, e ha avuto tantissime intuizioni che hanno anticipato scelte e ricerche.
Ricordiamo qualche nome dei suoi autori, insomma Fois, lo stesso Lucarelli, sono stati praticamente scoperti e fatti diventare quello che sono oggi da lui.
I primi libri li hanno pubblicati con lui, Fois, Lucarelli, lui ha portato in Italia Manchetta, ha fatto cose importantissime anche nel mondo del fumetto, è stato il primo in Italia, ancora negli anni 90, a far incontrare scrittori e fumettisti, ha fatto sceneggiare il primo fumetto da Pino Cacucci, poi ha pensato anche a soluzioni meravigliose per quanto riguarda la ricerca degli autori, anche stranieri. Ripeto, Manchetta è un caso limite, lui ha diretto la serie noir della collana Stile Libero, ma poi ha importato per primo il manga in Italia. Diciamo che lui è una figura che magari il grande pubblico non conosce, anche se lui ha pubblicato diversi libri anche di alto valore narrativa.
Traduttore di Paco Ignazio Taibo primo e secondo, insomma abbiamo veramente una persona di primo ordine.
Sì, esattamente, questo caso dicevo appunto che magari il grande pubblico non è un nome immediatamente noto, ma nessuno nel mondo dell'editoria, della scrittura, del fumetto, poteva fare a meno di conoscere Luigi e ammirare, apprezzare e dover ringraziare Luigi Bernardi.
Ecco, posso dire Granata Press, L'Isola Trovata, esatto. Glenat Italia, Perdisa Pop, per dire solo l'ultima delle case editrici che lui ha inventato. Sì, ecco, sì. Però quello che mi interessava, una riflessione, a parte ricordare naturalmente l'amico, tu sai che io ero legato a lui da un'amicizia antica, ma non solo, insomma sapevo dei suoi problemi anche familiari con la mamma quando non stava bene, ma adesso non voglio parlare di questo. Mi interessa dire quanta Bologna c'è nel lavoro di Bernardi, perché secondo me Non poteva che essere bolognese Luigi Bernardi.
Non poteva che essere bolognese, ma più che altro non poteva che essere cresciuto in quel momento culturale di Bologna. Si è cresciuto proprio editorialmente, culturalmente nella Bologna degli anni 70, poi
esatto.
80. Cioè nel momento in cui...
Pazienza, andava, per diciamo, dire un nome per tutti, no? Il
sì,
disegnatore
come
Pazienza.
Guarda, come dice Igor, il fumettista, anche certo. Lui grande apprezzatissimo. Esatto. In quel tempo andava di moda essere intelligenti. Essere colti e intelligenti, quindi Bernardi era la figura perfetta. Lui teneva trasmissioni radiofoniche sul fumetto, sulla cultura e lavorava molto sull'intersezione. Ecco, questo qua è veramente un aspetto notevole, la curiosità, la ricerca che l'ha portata ad essere anche un grandissimo talent scout, perché tu citavi prima Fois, Lucarelli, ma anche Loredana Ipperini, il primo libro
è vero,
racconti,
è vero,
è stato con lui
assolutamente.
L'aver importato nomi importanti, l'aver scoperto nel fumetto persone come Vittorio Giardino, per intenderci, che oggi è uno dei nomi stellari.
In Francia è considerato come Paolo Conte, diciamo, siamo quasi allo stesso livello.
Sì,
c'è
sì,
Piero Di Nepi che voleva farti una domanda.
Sì, ecco, diciamo che come sia come l'impressione di una semina straordinaria, nel senso che il fumetto, io sarò un po' più grande di età, quindi i fumetti che ricordo io sono naturalmente quelli degli anni 60, ma poi che erano sicuramente oggi diremmo pop art, però il fumetto poi a un certo punto è diventato una forma d'arte e come tale riconosciuta, e si ha l'impressione che negli anni 70 ci sia stata come una semina, cioè quello del fumetto è una nicchia anche editoriale che resiste a tutte le crisi, ho l'impressione. Basta andare anche direi al giornalaio della stazione per vedere fumetti d'autore che sono impilati sui banchi e trovano i loro acquirenti.
Alberto, una tua conclusione, poi purtroppo ci dobbiamo salutare.
Certo. Allora, giusto per ricordare che l'ultimo libro di Luigi Bernardi è Crepe, un libro che va letto, in cui toccava anche il tema TAV, anche se non era un libro sulla questione della TAV. E questa qua era la sua intelligenza, saper affrontare la cronaca portandola in letteratura e costruendo un discorso diverso. E come fumettista bisogna ricordare almeno l'ultimo suo fumetto fatto con Onofrio Catacchio, come sceneggiatore ovviamente Bernardi, Fantomax, uscito per Coccolino Press. È una figura che ci mancherà tanto.
Grazie ancora Alberto e in bocca al lupo per le tue cose.
Grazie. Ciao a tutti.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
In attesa di metterci in contatto con Giuliano Soria da Torino, abbiamo con noi, come al solito in ogni puntata ormai abitué del nostro salotto domenicale, Antonio Monaco da Casale Monferrato, sempre in Piemonte, per continuare a parlare di Bologna, perché abbiamo parlato dell'amico Luigi Bernardi, che purtroppo ci ha lasciato la settimana scorsa, e un buco, una mancanza, verrà in qualche modo, come possiamo dire, compensata, anche se la cosa è terribile, da una grande Bologna che sta facendo qualcosa di importante per le biblioteche. Di che cosa stiamo parlando, Antonio?
Iniziativa che fa la libreria Feltrinelli Ravegnana, una libreria che è nata nel 63, quindi festeggia i suoi 50 anni.
La più antica, se non sbaglio, vero Antonio?
La più antica è quella di Pisa, che è nata nel 57, in realtà, diciamo,
della catena Feltrinelli.
Della catena Feltrinelli, però diciamo comunque quella di Bologna è sempre stata un po' un punto di riferimento anche simbolico per il tipo di città, il tipo di...
Beh, sappiamo, diciamo, che Inge l'altro ieri, insomma, proprio per il giorno preposto per il compleanno, era lì a offrire champagne a tutti.
Eh sì, era così. Questo weekend hanno, diciamo, avviato un'iniziativa in cui le persone che vanno in libreria possono acquistare un libro per le biblioteche cittadine per arricchire, diciamo, il patrimonio delle biblioteche. Questo tipo di iniziativa, diciamo, segue una attività che abbiamo lanciato lo scorso anno come editori per ragazzi, che con un'iniziativa che si chiama Amo chi legge e gli regalo un libro.
Quindi niente di nuovo sotto il sole, però è bello essere imitati in qualche modo, no?
Assolutamente, però è molto importante capire, diciamo, un dato di metodo importante per avere un rapporto con le biblioteche, cioè regalare dei libri non può essere solo un atto caritatevole, diciamo, in qualche modo. Le biblioteche hanno delle difficoltà, se teniamo conto dal 2005 al 2013 le biblioteche italiane, che rappresentavano il 5% del mercato, oggi rappresentano il 2,5%, che significa che hanno dimezzato i propri acquisti. E questo significa che ovviamente gli interventi a favore delle biblioteche si sono dimezzati nel corso di questi anni.
Terribile.
È terribile ed è evidente che le biblioteche hanno bisogno innanzitutto di libri. Però non deve essere semplicemente un gesto caritatevole per cui uno decide così di regalare un libro. L'idea di fondo, che noi anche grazie all'iniziativa anche di Bologna vogliamo però riaffermare un principio di fondo, è molto importante che i bibliotecari scelgano i libri di cui hanno bisogno. È molto importante che i librai promuovano occasioni di questo tipo e che i cittadini, nel momento in cui acquistano un libro per la biblioteca, sanno di acquistare un libro utile.
Esattamente.
Che è stato pensato. Ecco.
Non un secchio della spazzatura dove buttare i vestiti da buttare, ecco, come dire.
Esattamente.
Perché purtroppo non tutti i libri hanno lo stesso valore e la stessa preziosità culturale, come posso dire.
Assolutamente.
Valore economico e valore culturale. Un attimo solo, prima di farti riprendere la parola, abbiamo sempre nello spazio a lui dedicato, perché questo è di Giuliano Soria, una tua esperienza come biblioteche del mondo spagnolo, del mondo della cultura iberoamericana. Come sono considerate le librerie e le biblioteche? Perché in realtà le biblioteche in quei paesi hanno una funzione enorme, perché i libri costano tantissimo. Io ho un'esperienza dei libri in Brasile che sono praticamente un bene di lusso.
Le librerie hanno molto successo, ma non ci sono i soldi per comprare libri.
Quindi anche lì le biblioteche intendi
dire? No, le biblioteche ci sono ormai, delle grandi biblioteche, io dico universitarie.
Ecco.
Comunali non saprei.
Popolari no, neanche. Quindi.
Popolari neanche. Io mi ricordo che per trovare i primi anni che andavo a Buenos Aires, ormai 25 anni fa, era difficile trovare dei libri italiani, C'era un paio di librerie a Buenos Aires che avevano libri italiani.
Anche se so che Tabucchi, per esempio, è letto anche in lingua italiana, è molto amato in Argentina.
Sì, poi l'Argentina ha librerie ovunque, anche piccolissime.
Però l'istituzione della biblioteca, dici, è più universitaria in quei paesi?
È più universitaria, come lo è ovunque. Non crediamoci che le biblioteche in Italia abbiano un'origine comunale, sono biblioteche che vengono dai conventi e poi è l'università che naturalmente le fa sue e non per nulla le più grandi biblioteche, oltre a quelle dell'Ambrosiana, del Vaticano.
Sì, però oggi ogni piccolo comune ha la sua biblioteca comunale.
Ha la sua biblioteca, questa è una legge che è nata con le regioni.
E non è male.
E questo non è male perché comunque l'alibi di dire il libro costa non ce l'hai più, insomma.
Beh, soprattutto le grandi opere, è stata una boccata di ossigeno per tanti editori che facevano enciclopedie, perché quelle enciclopedie, soprattutto quelle costosissime, non erano appannaggio del largo pubblico, però una Treccani almeno il comune la comprava.
Sì, ma credo che sia ancora così adesso.
Comunque, da ex professore, devo dire che la contestatissima categoria dei professori ha un piccolo merito, è quello di il famoso leggete un libro al mese con apposita relazione, che magari adesso si scaricano da internet, però il libro lo leggono. E spesso alcuni poi ci prendono gusto e vanno anche nelle biblioteche degli istituti, oppure le biblioteche sono riservate agli studenti. Nella città qui vicino a dove siamo adesso c'è una bella biblioteca comunale che è frequentata dagli studenti, il Visconti, per esempio, il liceo Visconti.
Bellissima.
Palazzo. No, io su questo argomento ho delle riflessioni da fare che mi riportano anche all'autore di cui voglio parlare oggi.
Però prima di fare queste riflessioni facciamo concludere al nostro amico Antonio Monaco, il presidente dei piccoli editori, la sua riflessione proprio su Bologna e sul donare un libro per le biblioteche.
Ecco, direi che i tanti comuni italiani che hanno una biblioteca e che molte volte scrivono agli editori dicendogli mandateci dei libri anche se sono invenduti, sono di scarto, eccetera, devono assolutamente assumere anche loro l'orgoglio di avere dei libri utili ed efficaci e coinvolgere tutti i cittadini e le librerie perché possano avere dei libri recenti e utili al loro patrimonio. Ecco, e in questo senso un'iniziativa come quella di Bologna, come Amo chi legge, si muove in questa direzione qui.
Grazie ancora Antonio, ci sentiamo la prossima puntata. Allora Giuliano, concludi la tua riflessione anche su questo argomento per poi passare al tuo autore di oggi.
Sì, il mio autore di oggi è Juan Villoro, La piramide, in via di pubblicazione dalla Gran Via, perché credo che uscirà tra una settimana o due. Però Viglioro, questo romanzo è La piramide, è un resort che sorge sui Caraibi, è una specie di thriller tropicale perché ci scappa a un certo punto un morto, ma è un resort che offre una sorta di pericoli.
Ma tu volevi concludere, perché ci siamo rimasti per aria, il tuo ragionamento sulle biblioteche comunali?
Sì, perché ad esempio Viglioro è uno figlio di filosofi, lui stesso ha un impianto filosofico, ha scritto molti saggi e molti testi, alcuni attaccando i mezzi digitali, attaccando ad esempio fortemente Wikipedia, che è da attaccare, perché su Wikipedia qualsiasi può scrivere le proprie notizie che vuole, o un altro può scrivere.
È notizia proprio di stamattina o di poche ore fa, insomma, che Wikipedia sta incominciando a censurare gli interventi sulle voci enciclopediche. Mentre prima erano libere e quindi chiunque poteva mettere la sua modifica e fare in modo che Leonardo da Vinci fosse nato magari a Palermo, ebbene questo non potrà più avvenire, ci saranno delle schermature, quindi sta diventando meno libera di come è stata.
Devo dire
ad
però
oggi
che Wiki ha un grande segreto, il segreto è che va consultata in lingua inglese, dove ha circa 5 milioni di voci, sono tutte molto controllate
e
filtrate e molto precise, e diciamo che non voglio dire Wiki sia uno strumento inutilizzabile in italiano, ma quasi.
Giuliano, a te la conclusione di questo ragionamento, per poi passare alla nostra piramide, a questo libro fantastico.
Sì, no, io sono molto contrario a Wikipedia, perché cioè sostituisce degli strumenti di approfondimento. Allora andiamo a vedere l'enciclopedia Treccani e abbiamo cose più veritiere. È vero, forse non contemporanee, ma più veritiere. Ma comunque Viglioro si caratterizza proprio per questa linea di forte attacco ai mezzi digitali, e non ha torto, perché Blegua, che è il presidente della Real Accademia Spagnola, quella della lingua del 1635 fondata, dice che 200.000 titoli spagnoli ondeggiano, flotean, lui dice.
È bellissimo, floteano.
Flotean, flotearno, senza protezione in internet, e sono oggetto di pirateria.
Di plagio e di modifica anche. La cosa più terribile non è tanto quella di attribuirsi il Don Quixote, ma insomma Don Quixote, ma magari far cambiare delle cose che sono fondamentali e immodificabili, dovrebbero esserlo perlomeno.
Certo, e poi soprattutto smembrarli a pezzettini, 10 pagine che possono interessare, per cui il fruire dell'opera completa del Don Quixote non avviene, perché chi se lo legge? È così lungo per un giovane e quindi esige dei tempi lunghi, è la crisi definitiva della lettura.
Addio. No, ma quando lo capiscono anche i giovani che i libri lunghi sono più belli dei libri brevi, devo dire, diventano dei maniaci del libro lungo.
Tu pensi che lo capiranno?
Sì, ma ne conosco diversi.
Ma speriamo, sei ottimista.
Dai, torniamo alla piramide. Di che cosa parla questo romanzo?
Questa piramide è il titolo di un resort che offre ai clienti pericoli controllati, emozioni forti, sta ai Caraibi, quindi è un thriller tropicale, e alla fine scappa il morto. Ci sono delle descrizioni dell'animo umano.
Un thriller psicologico.
Psicologico, ma fa parte anche di tutto questa dimensione tropicale che è molto importante. Lui tra l'altro è stato allievo di Augusto Monterroso, quel grande autore messicano che scriveva i micro racconti, vi ricordate? Il suo più breve il più breve che lui ha scritto, che è il capostipite della letteratura dei micro cuentos, è Il dinosauro si svegliò e nulla era cambiato. Ed è un racconto di Monterroso, quindi viene da una scuola.
Questo è il titolo e questo è tutto il racconto?
Tutto il racconto.
Ah, stupendo!
È questo.
Quindi, ma era un dinosauro italiano sicuramente, se si sveglia e nulla era cambiato.
O che comunque ha passato un po' di periodo in Italia. Noi con la rivista Cadere Americana abbiamo fatto un concorso sul microcuento, sul microracconto, e che ha avuto un grande successo soprattutto in America Latina, in Argentina, insomma è uno strumento, sono una sorta di haiku in prosa, se vogliamo, no? e Monterosso, il primo è celebre questo proto microquento di Augusto Monterosso, Ghio Colobi, perché lo premiammo 20 anni fa. E quindi l'essere allievo di Monterosso è anche significa anche essere venire da una scuola filosofica. Suo padre è filosofo, lui stesso ha una formazione filosofica, si impegna anche su dimensioni sociali della letteratura, e anche questo Piramide, tra l'altro lui ha vinto il premio Herralde, non con questo libro ma con un altro libro, ha delle dimensioni, se vogliamo, anche filosofiche, perché questo Ressort, la piramide, è un luogo strano dove si provano emozioni forti, quindi non è il solito letteratura caraibica, Sesto Gogò,
diciamo un po' un no limite, un po' un'isola dei naufraghi, dei perduti.
Sì, ma anche un luogo dello spirito dove tutto è portato all'estremo. Quindi quello che più mi colpisce in Viglione è proprio questa dimensione filosofica. E poi ho un bel coraggio attaccare i sistemi digitali. Oggi se i sistemi digitali vogliono castigare uno scrittore ce l'hanno 40.000 modi, no?
Sì, ma guarda, ti dico, stamattina ancora si continua a tessere le lodi degli ebook dicendo che stanno crescendo in modo esponenziale, senza dire che la crescita in modo esponenziale si limita a dei numeri ancora sotto le due cifre come percentuale, quindi ampiamente sotto le due cifre, sotto il 10%. Quindi tutto questo entusiasmo, attenzione, ecco,
attenzione,
è ben lontano dal sostituire il libro di carta, l'ebook.
Certo, sono d'accordo. E poi comunque il fatto che non ci sia nessuna giurisdizione in grado di mettere a posto le cose fa paura, perché al limite anche la pirateria singola può esistere. Io fingo una notizia su Gaffi dicendo che ha comprato Gallibar e teoricamente passa su internet, capisci?
Purtroppo è vero. A proposito di case editrici che comprano le altre, due o tre notizie prima di salutarti, così ti informo anche su novità curiose. Il Turing è ritornato al Turing, praticamente Bruno Mari, il vicepresidente di Giunti Editore, si dice orgoglioso di aver riconsegnato il 100% della casa editrice Turing alla Turing Club. Quindi praticamente non c'è più la Giunti all'interno della casa editrice più importante nel campo turistico italiana, e forse una delle migliori al mondo. Parliamo delle Guide Rosse, che sono veramente un capolavoro,
un classico,
insomma, diciamo che chi non le ha non si è perso qualcosa, perché devo dire sono di un approfondimento senza eguali. Soprattutto l'Italia, devo dire, è curata veramente molto bene. Poi vabbè, c'è la guida della Goletta Blu di Legambiente, ci sono le bandiere arancioni dei borghi più di qualità, insomma ci sono tante cose che ritornano, quindi il Turing è orgoglioso di riprendersele, ma anche sembra Giunti sia orgoglioso di ridargliele. Non si capisce questo orgoglio della Giunti, ma insomma. Desiati lascia Fandango, quindi chi non l'avesse saputo lo diciamo ufficialmente, non è più direttore editoriale di questo piccolo gruppo che comprende, lui era di solo Fandango Libri, però diciamo che la Fandango comprende anche la Coconino Press, di cui parlavamo prima, che Luigi Bernardi ha fatto diverse cose, la Playground, l'Alet, esatto, Becco Giallo e Orecchio Acerbo. Edoardo Nesi, dopo aver vinto il premio Strega, tutti lo sanno, in qualche modo è diventato parlamentare e anche lui si è allontanato dalla casa editrice. Aliberti parte da -2 perché è in liquidazione, però rilancia ripartendo con Zanetti e Rizzo. Zanetti.
Vogliamo dire la battuta, sembrerebbe che la vita parlamentare sia del tutto incompatibile con la lettura e con i libri, che è un sospetto che qualche italiano male intenzionato potrebbe coltivare.
Lo dovremmo chiedere ad Arbasino, perché anche lui è stato parlamentare e credo che ha scritto i più brutti libri della sua vita in quel periodo, quando era parlamentare del Partito Repubblicano. Beh, insomma, tornando ad Aliberti, casa editrice che tutti conoscono, di Reggio Emilia, diretta da appunto la signora Zanetti, che è stata ufficio stampa della stessa casa editrice, Miriam è poi compagna di Francesco Aliberti in questa avventura e in altre cose. Bene, ha chiuso purtroppo il 2012 a -2 milioni di debiti, di cui 1.725 euro per i fornitori, 1.725 mila euro ai fornitori e 555 mila euro alle banche. Beh, insomma, una situazione, devo dire, un po' difficiletta per una casa editrice che in qualche modo appartiene alle piccole. anche se azionista del Fatto.
Si può essere piccoli con grandi
quotidiano il Fatto.
In tutti i campi umani si può essere piccolissimi.
Io tremo per molto meno, devo dire, bravo Francesco, che non ha tremato. Insomma, adesso dice che venderà le quote del quotidiano il Fatto e si metterà insieme con un altro liquidatore, Vincenzo Domenico Rizzo, che liquida il giornale di Telese, Luca Telese Pubblico, quindi tutti i liquidatori, e fonderanno insieme questa casa editrice Imprimatur. Siamo curiosissimi di vedere se anche Imprimatur, speriamo per loro, non vada in liquidazione, vista questa moda, non c'è due senza tre.
Imprimatur la gestirà il Vaticano.
Non credo. Giuliano, ti salutiamo caramente, però mi raccomando, sempre con noi.
A presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con il nostro appuntamento ormai fisso con Piero Di Nepi e il generale Angioni. Tanti ricordi, ma anche tanta vita vissuta, nostra collettiva, di tutti.
Bentornato, bentrovato generale. Adesso, senza cadere nell'attualità, tenterò qualche domanda più compromettente, tra virgolette. Quindi vado subito al sodo. Cosa pensa della presenza femminile nelle forze armate?
Penso che non si possa evitare. Io ho girato il mondo nei vari eserciti e quando, parliamo degli anni 50, 40, vedevo queste ragazze nell'esercito americano o negli altri eserciti, rimanevo meravigliato. E poi sono passati gli anni, siamo diventati grandi, siamo usciti dall'adolescenza, ma le donne nell'esercito no. Cominciarono a venire con la smilitarizzazione nelle forze di polizia. Poi ho dovuto affrontare il comando, un comando NATO, e quindi 20.000 uomini di vari paesi, e c'erano paesi che partecipavano a queste esercitazioni intense in corrispondenza del confine tra la NATO e il Patto di Varsavia, dove c'erano con diverse attitudini anche le donne. Certo, meravigliava poi gli ufficiali, il personale militare italiano, e di conseguenza le stranezze erano: non sarà mai possibile. Perché? Perché per esempio in Danimarca le formazioni della fanteria erano miste, quindi le squadre erano ragazzi e ragazze, maschi e femmine. In Danimarca, come al solito, piove in continuazione, per cui dopo 7, 8, 9 ore di queste attività si rientrava negli accampamenti e ci si cambiava. E noi vedevamo che ragazzi e ragazze entravano nella stessa tenda, si spogliavano per indossare una divisa nuova e riuscivano. E noi ci guardavamo meravigliati per il senso di questi marziani, che quindi mai da noi non potrà mai essere una cosa del genere. Oppure altra attitudine, per esempio in un altro esercito, nelle truppe corazzate, gli equipaggi erano di genere, quindi un carro con i 6 membri o 5 membri di equipaggio maschile, femminile. La cosa faceva sorridere, perché quando passavo poi in ispezione, il carro con l'equipaggio femminile a me sembrava più lucido, ma probabilmente solo perché era una prevenzione da parte mia. Quindi non si poteva evitare. Quello che si sarebbe dovuto evitare è un approccio più metodico, perché la nostra indole e i nostri vizi sono noti. Allora, le donne è bene che vengano almeno all'inizio comandate da superiori, sottufficiali, ufficiali, donne. Anche perché nella vita militare la necessità di essere molto stretti e quindi piuttosto familiarizzare impone certe intimità, che è bene che un superiore sia ma donna per comandare un plotone di donne, altrimenti succede che il retaggio atavico prende il sopravvento e ci sono episodi non piacevoli, e questo è forse una colpa nel fatto organizzativo, ma siamo arrivati ultimi e dovevamo sbrigarci, andare di corsa. E adesso, a distanza di qualche anno, si può fare un minimo di analisi. Non poteva essere evitato che le donne entrassero, e ci si è reso conto che hanno delle marce in più. Per cui, se non si fosse messo un limite alla presenza femminile, avremmo forze armate e forze di polizia prevalentemente femminili, perché nei concorsi risultano sempre migliori dei maschi. E allora si è dovuto fare ricorso a un limite.
Beh, questo è normale, nel senso, io sono padre di una ragazza e nonno di due gemelle nipotine molto determinate, cioè, e sono anche ex insegnante di liceo e, diciamo, negli ultimi 20 anni del mio mestiere la determinazione femminile, la capacità femminile di concentrarsi sull'obiettivo erano sicuramente superiori a quella maschile, devo dire. Questo non so se è un fatto fisiologico, anche se probabilmente l'unica differenza vera che c'è fra gli esseri umani è quella fra maschile e femminile, non so se è un fatto fisiologico o un fatto di organizzazione familiare, perché poi sulle donne ricadono fin dall'infanzia dei compiti o delle strutture familiari sicuramente più orientate a un certo tipo di rigore di quanto certo. Non accade, cioè il maschio viene iniziato, non l'ha iniziato con tutte le virgolette del caso, ecco, forse anche per questo, comunque anche la scuola le donne, le ragazze raggiungono risultati decisamente migliori.
Sì. Bisognerebbe fare un'analisi più approfondita, perché ci sono dei momenti della crescita, quindi dell'adolescenza, che è diversa tra maschio e femmina, nella giovinezza ancora diversa, nella maturità invece c'è un maggiore riequilibrio. Beh, insomma, adesso facciamo a spanne. Una cosa posso dire, che in tutte le, almeno in Italia, in tutte le reparti italiani, marine, esercito, aeronautica, non c'è differenza di carriera tra uomini e donne e in termini di responsabilità. Anzi, io mi sono divertito a fare un calcolo: la prima generale di brigata donna in Italia l'avremo nel 2029. Però ci sono, nella polizia ci sono già dei colonnelli, ma nelle forze armate, siamo arrivati molto dopo, prima del 29 non ci sarà. Una particolarità, per fare in modo che qualche ragazza non tenda a fare dei passi che poi possono deluderla. Io vengo dalle truppe speciali, cioè sono un incursore, paracadutista, e quindi, bene, per fare in modo che le donne, le ragazze possano superare a parità di criterio le prove, specialmente quelle fisiche, i limiti delle prove fisiche sono diminuiti per le ragazze rispetto a quelle dei ragazzi. Mi spiego: bisogna fare il salto in alto, se per i ragazzi è previsto 1,20, per i ragazzi è previsto 1 metro. Per esempio, mi pare che sia evitata la corda, mentre la pertica la devono fare, ma non più di 5 metri. Così il miglio che deve essere superato in un certo punteggio per la donna c'è vantaggio. Non c'è differenza invece per i risultati di carattere fisico per i reparti speciali e per le truppe speciali, sono uguali. Attualmente c'è solo una donna una unità speciale di forze speciali, e cioè il battaglione Cervino, ma mi si dice che è una maestra di sci con dei bicipiti pazzeschi.
Grazie ancora, ricordiamo che domenica prossima continueremo a parlare di questi argomenti che ormai appassionano i nostri ascoltatori con Piero Di Nebi e il generale Angioni.
Carta vetrata. Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi un ospite particolarmente gradito, abbiamo con noi Anna Giurić, una ragazza romana, ma che è romana di adozione, come potete immaginare dal suo cognome, è siciliana. No, diciamo, il papà è di origine serba, però la sua nascita è di Catania.
Sì.
Quindi una catanese di sangue slavo, è un bellissimo mix, una ragazza dagli occhi che pungono e che punge anche con il suo libro che è appena uscito per i caratteri di Gorilla Sapiens, Se mi distraggo perdo. Come mai questo titolo, Anna?
Questo titolo rivela proprio ciò che poi vuole rivelare il libro, cioè che i distratti a volte non si rendono conto di qualcosa che esiste e che è necessario che si conosca. Quindi se mi distraggo perdo.
Perdi qualcosa di quello che ci circonda, in qualche modo che ci suscita interesse o che avviene semplicemente intorno a noi, toccandoci con il suo velo a volte invisibile, ma che invece andrebbe visto. Un po' il mantello magico di Harry Potter, che fa sparire dei personaggi, ma in realtà sotto l'apparente distrazione ci sono tante cose che avvengono intorno a noi. Cosa avviene intorno a noi in questo elenco di avvenimenti? Perché tu in qualche modo dedichi ogni racconto a qualcosa di specifico.
Sì, dunque io parlo della bulimia in maniera abbastanza forte, dei senza tetto, di incesto, quindi abuso di minori, che sono tutti argomenti trovo attualissimi, ma spesso di cui non si parla molto per qualche...
Ci si volta un po' troppo dall'altra parte, vero?
Sì, c'è troppo pudore.
E tu del pudore invece non ne vuoi avere nessun tipo di pudicizia, vero?
Trovo che il pudore non debba riferirsi a quelli che sono i classici tabù della nostra società, ma ci sono ben altre cose di cui ci dovremmo vergognare, che non sono questi drammi sociali di cui invece bisogna assolutamente parlare, conoscere.
Un po' le cose non dette sono le cose di cui uno si deve vergognare. Dire anche le cose brutte, alla fine, se fatto nel modo giusto, non è assolutamente una ragione per censurarsi. E cosa ne pensi, Anna, di quello che sta avvenendo in rete adesso per i libri autoprodotti? Abbiamo letto su Repubblica di qualche domenica fa, ma insomma poi è stato un po' ripreso ovunque, che i siti di libri online, di libri ebook, quindi non cartacei, incominciano a leggere all'interno delle trame e a togliere dal commercio i libri che toccano degli argomenti come il tuo.
Innanzitutto non capisco questa discriminazione fra ebook e libro cartaceo.
Perché sui libri cartacei questo non avviene, infatti.
L'utente, diciamo, del libro ebook potrebbe benissimo andare in una libreria e comprare lo stesso libro
Esattamente. Invece l'autoproduzione, che è un qualcosa che oggi va molto di moda, soprattutto per gli ebook, perché costa veramente poco, in qualche modo è più censurata che invece un libro cartaceo. Per quale ragione non si capisce? Ma andiamo sul contenuto. Perché secondo te questa paura? Per esempio della parola incesto.
Ma io non me la spiego questa paura, perché capisco che è qualcosa di forte e difficile da accettare, ma o si ritiene che questo non esiste, ma una volta che esiste perché far finta che non esista, nel senso che collegate a questo dramma ci sono vittime, minori, esseri umani che magari prima di andare a parlare con degli specialisti avrebbero la necessità di conoscere meglio il loro stesso problema, perché sono i primi a non capire spesso ciò che gli succede, ciò che li circonda.
Si parla anche di proibire, per esempio, i libri, proibire, lo stanno già facendo, di censurare i libri che sono stati messi online, per esempio guide alla pedofilia, come amare i bambini, chiaramente amare non nel senso che noi tutti intendiamo, ma nel senso amato sessualmente un bambino o una bambina. Ecco, anche su questo saresti tollerante?
No, c'è una bella differenza, perché il primo caso di cui abbiamo parlato ha una funzione utile. Questo secondo modo di affrontare la questione potrebbe anche incentivare.
Sì, è un po' come una guida a montarsi una bomba atomica in casa, può dare veramente la stura a tante azioni violente, e lì la libertà di espressione in qualche modo deve essere limitata.
Però questa limitazione dovrebbe essere un extrema ratio, proprio quando c'è questo genere di libro che va invece a invogliare certi comportamenti è un conto, ma non che la regola generale sia quella di vietare qualsiasi libro che possa parlare di incesto o anche soltanto di sesso a livello un po' più pornografico del normale, perché poi chi lo crea il limite?
E questa è la cosa difficile, infatti, perché in molti casi avviene per delle proteste da parte di lettori che sollevano, un po' come avviene su Facebook, su tanti social network, delle contestazioni, per esempio, su dei contenuti postati in rete. E allora avviene la purga, la censura, vengono tolti da un'autorità sovrana che dice: io ho ricevuto delle proteste da parte dei lettori e queste proteste mi obbligano a togliere questo contenuto. Chiaramente nessuno può fare appello, anche questo è una cosa abbastanza pesante, perché non è in grado lo scrittore o la persona che ha postato dei contenuti di dire: mi appello a un giudizio, chiamo un mio avvocato, argomento le mie scelte. E su questo, prima di che tu risponda, purtroppo ci dobbiamo salutare, però volevo leggere una parte del tuo libro, Nudi sul rivo del fiume. È un capitolo, potremmo dire un capitolo, ma in realtà è un racconto, all'interno Se mi distraggo perdo, di Anna Giurkovic, che appunto è uscito per Gorilla Sapiens qualche mese fa, al prezzo di 12 euro. Velocemente. Lo zio turbato, raccoglieva il sudore dalla fronte. «Zio, forse dovresti farti un bagno». Quella morbida voce era alito caldo e umido sul suo collo. Il mostro premeva nei pantaloni. «Spogliati anche tu, Lucy, che non c'è nessuno. Fai come tuo fratello, lo vedi che bravo tuo fratello? Levati il costumino. Levati, almeno il pezzo di sopra. Non ti serve a niente. Con quelle tettine, mica donna sei». Scalpitava l'uomo nero nei suoi pantaloni, andò a casa e si chiuse a chiave. Stringeva la foto fra le mani. Bene, Anna, questo è un passaggio molto pesante, poi non leggiamo oltre perché diamo l'appuntamento ai nostri lettori in libreria per comprarlo e per gustare Se mi distraggo aperto. Ma cosa ne pensi di questo? Hai avuto delle reazioni negative? Qualcuno ti ha detto hai osato troppo?
Finora ho avuto delle reazioni, sicuramente, che è un buon risultato. Non indifferenti, ma piacevolmente colpite, nel senso che comunque si mantiene sempre in una narrativa che non diviene mai pornografica, però...
Ma a volte è peggio, eh? Non è detto sì, che è più efficace.
Quello che io voglio suscitare è proprio una dei brividi sulla pelle, insomma.
Anche lo sdegno oppure non vuoi?
Ma se c'è sdegno ed è giusto che ci sia, va bene.
Quindi una reazione civile, non una comprensione, un assimilare questi fenomeni alla normalità.
No, assolutamente. Voglio parlarne perché siccome è normale che succede, è normale anche che se ne parli.
No, perché non si leggeva un giudizio negativo, ma forse questo è bene perché uno scrittore non deve essere in qualche modo ideologico e già stilare la condanna, ma di fatto mostrare la realtà e fare in modo che il lettore da solo faccia il suo giudizio.
Sì, io rappresento la situazione che poi è una situazione non può essere semplificata, deriva da nevrosi e drammi familiari troppo grandi per essere semplificati e magari semplicemente leggere la situazione può aiutare a farsi un giudizio.
Anna, aspettiamo il tuo prossimo libro, grazie ancora, ricordiamo il titolo, Anna Giurkovic, Se mi distraggo perdo, Gorilla Sapiens Edizioni, alla prossima.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini, ho sostituito per qualche minuto Alberto Gaffi, che però tornerà sicuramente più tardi, e abbiamo ospite con noi in studio, che ci ha raggiunto questa mattina, Fabio Marcelli. Fabio Marcelli ci parla del suo saggio Immigrazione, Asilo e Cittadinanza Universale, uscito per l'editoriale scientifica di Napoli. Marcelli è ricercatore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, c'è un tema fondamentale che mi sembra subito il tema più forte, è quello di cui forse vale la pena parlare, che tra le varie soluzioni proposte da questo volume, che contiene 16 saggi provenienti da prospettive diverse, è che è la cittadinanza universale che può essere una soluzione per il tema dell'immigrazione.
Sì, diciamo che appunto questo libro comprende 16 saggi da prospettive disciplinari diverse. Abbiamo giuristi, antropologi, sociologi, politologi che si occupano del tema, e il mio saggio introduttivo appunto è dedicato all'antitesi fra cittadinanza universale e razzismo istituzionale, cioè due possibili approcci con i quali trattare questo tema dell'immigrazione e dei flussi umani più in generale, compreso anche il fenomeno molto attuale e drammatico del flusso di richiedenti asilo che arrivano nelle condizioni che sappiamo e con le tragedie cui abbiamo assistito dalle aree di conflitto, di crisi, certo, di degrado ambientale del mondo, insomma, in particolare per quanto riguarda l'Italia. Ultimamente abbiamo avuto un flusso enorme di richiedenti asilo dalla Siria per un verso e dal Corno d'Africa, Eritrea e Somalia per altro verso. Ora, la mia tesi di fondo è che questo fenomeno vada affrontato tenendo conto dei principi giuridici che sono applicabili al fenomeno stesso. E abbiamo, per quanto riguarda l'Italia, un problema clamoroso di mancata attuazione della Costituzione. C'è una legge sul diritto d'asilo prevista dall'articolo 10 della Costituzione che ha ormai oltre 50 anni dal varo del testo costituzionale ancora non è stata discussa e approvata da parte del Parlamento. Abbiamo un problema di garantire una cittadinanza a persone che oramai sono maggiorenni e hanno trascorso quasi la totalità, se non la totalità, della loro esistenza in Italia. Parliamo delle cosiddette seconde generazioni di immigrazione. Sono problemi di mancata attuazione dei disposti costituzionali e anche di quanto viene richiesto dal diritto internazionale. Quindi il problema della cittadinanza universale va visto in questa ottica dei principi giuridici applicabili sul piano internazionale.
Mi sembra interessante dell'articolo 10 della Costituzione che ho sotto mano, che un passaggio dice: lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni. Cioè, nel paese d'origine deve essere garantito allo straniero quello che noi riteniamo per noi un diritto, cioè non i diritti garantiti dalla sua Costituzione.
È un principio universale questo di grande civiltà giuridica, che d'altra parte costituisce il risultato dell'esperienza che gli italiani avevano fatto al tempo del fascismo, nel quale molti appunto erano stati costretti a abbandonare il paese per via delle persecuzioni politiche e anche razziali, avevano chiesto appunto asilo ottenendolo in altri paesi del mondo, dalla Francia agli Stati Uniti, a altri paesi. Quindi questa è un po' la base storica di questo articolo. E oggi invece si vuole negare quello che i nostri nonni hanno ottenuto in passato. Ma questo è un discorso che si può applicare anche al fenomeno dell'immigrazione in genere, perché l'Italia è sempre stato un paese di emigrazione. Certo. Ci sono probabilmente un numero di italiani, di persone di origine italiana, superiore a quello di quelli che attualmente vivono nel nostro paese, che sono sparsi per tutto il pianeta, perché appunto l'Italia è sempre stato un paese con forte vocazione migratoria, dovuta appunto alle condizioni difficili di vita in cui appunto i nostri antenati erano costretti a vivere. E oggi questo stesso diritto di cercare un futuro migliore in altre zone del pianeta si vuole negare con scarsi risultati, perché poi non si sa che si può contenere un flusso umano di questo genere. E quindi il risultato qual è? Una spesa pubblica enorme destinata alla repressione, ai campi di detenzione degli stranieri, alle operazioni come Frontex che vengono attuate sul piano europeo, cioè quindi una spesa enorme che viene poi pagata dai contribuenti, che non ha nessun risultato, una compressione dei diritti di queste persone che sono costrette molte volte a una condizione di clandestinità, quindi un aumento anche del tasso di illegalità generale della società italiana, perché ovviamente queste persone poi diventano facilmente vittime della criminalità, dello sfruttamento sul posto di lavoro, di fenomeni deteriori che non si riesce a contrastare, appunto perché in questo modo lo Stato in prima persona, mediante queste sue politiche di razzismo istituzionale, si fa promotore dell'illegalità e della clandestinità, che è un fenomeno che assolutamente va sconfitto, riconoscendo alle persone i diritti che spettano loro, insomma.
In studio con noi c'è anche Lidia Januario, che è direttore responsabile di New Age, ma per New Age non intendiamo la New Age olistica naturalmente, che però sul tema, soprattutto sulla pratica, insomma sul sociale, si occupa anche di immigrazione e riscontra anche lei questa forma, insomma, di razzismo da parte delle istituzioni?
Credo che essenzialmente il problema nasca dal fatto che ci si dimentica di quando si è bambini. Noi ci occupiamo molto del problema dell'immigrazione con una nostra testimonial, Carmen Morante, sul tema della multiculturalità, perché crediamo che così come a scuola i bambini per giocare non fanno differenza né del colore della pelle né di tante altre cose, anzi per loro il diverso è un elemento non di disagio ma di arricchimento reciproco, secondo me dovrebbero farlo anche gli adulti.
Quindi naturalmente, insomma, la spontaneità, insomma, del bambino aiuta naturalmente poi.
Ci sono quelle che io chiamo le barriere della mente, insomma, no? Le frontiere che ognuno di noi si pone, perché siamo abituati a stare in rigidi schemi mentali.
Certo. Torniamo a parlare comunque di questi argomenti anche dopo la pausa. Intanto vi ricordo che a proposito del volume di Fabio Marcelli c'è una presentazione che si svolgerà martedì 29 ottobre alle ore 16 presso il CNR, Aula Bisogno, via dei Ramni 19. Qui a Roma. Il titolo del volume è Immigrazione, asilo e cittadinanza universale. Ci risentiamo tra pochi minuti.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta Vetrata, io sono sempre Gabriele Sabatini e abbiamo ancora qui con noi in studio Lidia Januario, la direttrice responsabile di New Age. Allora, abbiamo già ricordato che non si tratta della New Age olistica e ci volevi parlare di un premio che state gestendo, il premio Città Futuro.
Premio Città Futuro è un sogno, il sogno di una città che sia a misura d'uomo, con 10 sezioni che spaziano dalle arti figurative al food and beverage allo sviluppo architettonico sostenibile. La caratteristica è che tutti gli elaborati sono per ciechi, ipovedenti e sordomuti e quindi sono contemplati due temi della disabilità da un lato e della sostenibilità ambientale dall'altro.
Come anche il vostro portale, insomma, è dedicato anche a questi temi. Quindi tu mi stai dicendo che le cose che vengono presentate a questo premio sono adattate e quindi anche stampate in maniera particolare.
In particolar modo per quanto riguarda i cortometraggi, ci aspettiamo, così come in nostro progetto, di avere comunque, oltre ai sottotitoli, magari degli attori che usino il linguaggio dei segni, oppure per quanto riguarda le opere letterarie, magari che siano in braille, così come uscirà il supplemento della nostra rivista che presenteremo alla Camera dei Deputati.
Chi può partecipare a questo premio? Se sono ancora aperte le iscrizioni?
Le iscrizioni scadono il 30 settembre 2014 sul sito www.pianetanewage.it con una scheda di partecipazione ed è aperto a young e pro, a seconda se si tratti di giovani studenti dalle scuole addirittura elementari con un proprio tutor che è appunto la scuola o l'insegnante, sono più adulti, fino anche ai liberi professionisti.
Quindi possono partecipare allora gli istituti e invitiamo i professori in ascolto a prendere contatto. Magari adesso potrei anche dire dei contatti per partecipare, ma anche appunto i liberi professionisti, gli adulti, tutti quanti a questo premio. I temi appunto sono quelli che Lidia ci ha appena raccontato. I contatti per i nostri ascoltatori?
Abbiamo vari siti, il primo è www.pianetanewage.it, che è anche in lingua inglese per coloro che volessero partecipare, www.pianetanewage.wordpress.org e per il premio www.premiocittafuturo.blogspot.it oppure le pagine Facebook ed infine redazione newage@gmail.com.
Allora, il tema della sostenibilità ambientale è naturalmente sulla bocca di tutti, se ne parla molto, molti ne parlano a sproposito e forse c'è ancora poca consapevolezza di cosa effettivamente si deve fare, cosa va fatta. Anche penso nella semplice raccolta differenziata domestica c'è molta confusione e ci si spaventa anche, oddio, questo dove lo devo mettere, di qua o di là. Tu che sensazione hai, nel senso, le strade che si stanno seguendo di informazione sono corrette oppure c'è da correggere qualcosa?
Io credo che c'è ancora tanto da fare, soprattutto per certe categorie di soggetti, come per esempio gli anziani, che magari fanno più fatica nel distinguere i vari simboli, che secondo me devono essere anche un po' più grandi per magari chi ha problemi di visibilità, e ci vuole anche una maggiore informazione che parta appunto dalle scuole, così come a me è nato questo progetto, perché già alle scuole, grazie all'Enel, fecero dei corsi e quindi la raccolta la facevo già da bimba. Bisogna anche fare attenzione per tutti i tipi di rifiuti che ci sono. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, abbiamo la possibilità di fare delle segnalazioni tramite l'Osservatorio Nazionale Amianto.
Ah, l'amianto è un altro dei temi fondamentali. Si ha molto spesso difficoltà, appunto, nonostante si riconosca magari vicino casa che esistano ancora abbandonate delle lastre di Eternit, però molto spesso non si riesce a avere un dialogo con il comune. Penso naturalmente ai comuni più grandi, appunto Roma, da dove stiamo trasmettendo, Napoli, da dove vieni, e in questo caso voi però date una mano, appunto.
Certamente l'Osservatorio Nazionale Amianto, che è un'Olus che ha sede proprio a Roma con l'avvocato Ezio Bonanni, si occupa sia di assistenza legale gratuita a coloro che hanno delle forme di asbesto, asbestosi e quindi tutte le patologie legate all'amianto, sia si occupa di quei gruppi, associazioni, ma anche singoli cittadini che vogliano segnalare. Basta contattare lo stesso sito oppure anche me tramite lo stesso indirizzo email, redazione newage@gmail.com. In quanto addetto stampa della regione Campania, sempre per l'ONA, è possibile avere una scheda preformata dove appunto fare questa denuncia.
Allora, un'ultimissima cosa prima di salutarci: il 25 novembre alla Camera dei Deputati ci sarà un evento.
Alle ore 12, per fare in modo che anche i giornalisti che provengano da altre città che non siano Roma siano presenti. La tematica fondamentale sarà quella del portale, ma anche di Premio Città Futuro, nella manifestazione Inventa la tua città ecocompatibile, che è appunto l'accessibilità, che è diversa dall'accesso, di tutti i canali di comunicazione a ciechi, poveri e sordomuti, e perché no, togliere tutte le barriere fisiche, architettoniche, tecnologiche, soprattutto con l'uso dei CAPTA, ma anche quelle proprio umane, e quindi le barriere architettoniche.
Allora, grazie mille Lidia Iannumario, ci sentiamo alla prossima puntata, a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e finalmente con noi l'abbiamo rincorsa da varie puntate, Clizia Gurrado, è una importante giornalista milanese che nel 1985, aveva solo 16 anni, pubblicò un romanzo che creò uno spartiacque tra il prima e dopo, diciamo che diede la stura a tutta una serie di altri titoli importanti soprattutto sotto il punto di vista commerciale, che sono gli attuali Tre metri sopra il cielo, Sposerò Simon Le Bon, era il titolo. Ecco, Clizia, sei con noi.
Buongiorno, ciao.
Oggi tu sei una signora giovanissima, ma insomma,
grazie,
che non ha più 16 anni, ma che che rappresenta un'attenzione, una sensibilità che in qualche modo ha avuto un ruolo importante. Oggi ti occupi di musica lirica, se non ricordo male.
Sì, è una delle mie passioni. Con l'età è maturato questo amore per la classica, ho studiato pianoforte, quindi mi sono avvicinata al mondo dell'opera, che mi piace molto.
Quindi nulla a che fare con Simon Le Bon.
No, però comunque diciamo che c'è lo stesso entusiasmo di quando ero giovane, perché la musica sa regalare tantissime emozioni, quindi che sia pop, rock o appunto classica, quando uno appunto ha la sensibilità per apprezzare le melodie, così credo che ci sia sempre poi un trasporto molto giovane, si scopre sempre di avere dentro dell'entusiasmo, quindi la passione per la musica è una di queste, come quello per la scrittura.
Ti senti di essere stata uno spartiacque? Quindi oggi sono passati tanti anni, ma quella sensazione che prima del tuo libro in qualche modo quella letteratura non fosse considerata, e che dopo il tuo libro invece diventasse qualcosa di più dignitoso anche da scrivere, da leggere, ti dà questa sensazione?
Non so proprio se il termine spartiacque sia indicato, non che sia brutto, non mi piace molto, però credo che sia stata comunque una novità quella di trasformare un diario di una adolescente in qualcosa che potesse comunicare delle emozioni che erano quelle di noi ragazzine degli anni Ottanta. Quindi sì, sicuramente poi diciamo scrivere in questo modo ha voluto anche riscattare noi ragazze divise tra una versione di greco e una di latino, quindi erano delle passioni spontanee che poi sono state criticate dagli adulti, perché gli adulti poi sono invidiosi, no?
Bridget Jones. Bridget Jones col suo diario.
Sì.
Ti somiglia? Hai trovato qualcosa?
Allora, Bridget Jones mi è piaciuto tantissimo. Credo che appunto Bridget Jones comunque era più grande. Cercava nella vita di tutti i giorni il principe azzurro. Noi ragazzine di 15 anni allora lo toglievamo completamente dalla realtà, era proprio un immaginario che doveva essere tale, perché nessuna di noi sicuramente voleva, sapeva cos'era al momento un matrimonio, la vita con un uomo, quindi era soltanto un sogno, quindi eravamo ancora molto bambine. Invece Bridget Jones è già una donna che vuole l'amore, ma l'amore vero, quindi non un idolo.
Ecco, l'idolo è in qualche modo un elemento anche che accomuna però le scritture di oggi, nel senso che anche nei romanzi di Moccia, di Fabio Volo, degli attuali autori per teenager, che poi non sono letti solo dai teenager, perché sì, lo voglio sottolineare, che ci sono fior fior di forti lettori che si divertono da pazzi a leggere questi libri. Potrei fare dei nomi, ma mi riservo di non farlo.
No, lo facciamo.
No, anche perché sono scritti effettivamente a volte in modo talmente bello, curato, industrialmente.
Sì, certo.
Sì, beh, certo, non stiamo parlando di
prodotti.
Sono dei prodotti, esatto, come prodotti industriali hanno una limatura, non è che
hanno
sono
limatura, però non è una voce autentica, nel senso che quello certo. che ho fatto io non potrei rifarlo adesso perché ho l'età che ho, quindi era la voce di una ragazza di 15 anni, quindi che stava in mezzo alle ragazze della sua età, quindi è stata proprio una voce originale in quel contesto.
E Melissa P, per esempio, che cosa ne pensi di Melissa P?
Allora, Melissa P ha individuato anche lei un filone molto
redditizio.
Redditizio, sì, allora non è il mio genere, però ha fatto ha riempito un vuoto. Adesso non so il senso.
Ma anche lei ti è debitrice, ti assicuro che anche lei ti è debitrice,
sì,
perché se non ci fosse stato il tuo libro nell'85 forse queste cose sarebbero state più difficili da pubblicare.
Ho cominciato a sentirmi in colpa.
No, perché in colpa? Capisco che magari oggi, appunto, hai detto non lo riscriveresti, però non ti
no,
devi
perché
pentire.
Non potrei, cioè, ma scriverei una cosa adesso su la mia età, non
professor Piero
più.
Di Nepi, professor Piero Di
no,
Nepi.
No, sono molto incuriosito perché ho l'età per cui ho dei figli, uno è grande, uno è più giovane,
sì.
E li vedo incollati ai social network e spesso ho notato, non è che vado a sbirciare, ma qualche volta il mio figlio poco più che ventenne mi fa dare un'occhiata a certi suoi scambi e vedo che poi a seconda della categoria sociale a cui si appartiene o della categoria di studi che si sono frequentati, vedo che le scritture spesso sui network sociali sono molto curate e non sono sto parlando non di Twitter ovviamente, sto parlando sì. di scambi rapidi che possono essere anche di 15-20 righe anche con scritture curate, e questo mi incuriosisce molto, cioè magari il prossimo romanzo di un adolescente sarà una raccolta di questo tipo di interventi.
Piero è anche un amante di libri sì. d'antiquariato e ci ha svelato un segreto, nel senso forse tu non lo sai, ma la copia delle edizioni piccoli con i quali sei uscito
sì.
adesso non esistono più questi editori,
no.
non ho nemmeno traccia sulla rete di che cosa siano state all'epoca.
Poi, anch'io, guarda.
Naturalmente poi il libro ebbe talmente successo che arrivò dovunque. Bene, è nel mercato dell'antiquariato stimato quasi come la prima edizione del giovane Holden, quindi siamo intorno
ai 100 euro sì.
100 euro, senti, lo sapevi?
Non male.
C'è un culto, no? È diventato un po' un sì. feticcio averne la copia originale, la
no,
prima edizione.
È vero, infatti tante persone che mi scrivono, mi contattano tramite Facebook e vogliono avere una copia originale. Ho visto anche tanti che vendono il libro, lo fotocopiano e poi lo vendono, quindi succede di tutto. Ho visto anche che hanno provato a venderlo a 2500 euro.
Addirittura.
È veramente una follia, sì.
Hai sentito Piero? Allora
certo,
la tua copia sì. l'hai comprata a poco.
Decisamente sì.
Grazie, sì. grazie ancora Clizia e ti facciamo
grazie
un bocca al lupo per il prossimo libro sulla lirica.
Grazie mille.
Abbiamo sempre con noi per chiudere la puntata il nostro amico di sempre Cristiano Draghi.
Ciao, qui da Rovigo.
Beh, la sentenza di cui tu oggi ci vuoi parlare, delicatissima, riguarda l'Itavia, il signor Aldo,
sì,
che era il titolare esatto.
da Simone Le Bon, ci buttiamo nella...
Beh, sul drammatico, però grazie a un qualcosa che la signora Laura, la figlia di Aldo, per chi non lo sapesse, era il titolare della Itavia, una casa
certo.
privata,
una compagnia
privata.
Fu rovinata da Ustica, cioè
ecco, perché
la
nessuno,
compagnia fu
esatto.
uccisa da Ustica la compagnia.
Praticamente gli obbligarono...
Davanzati,
esatto. E Laura è riuscita dopo tanti anni a avere ragione di questa ignominia, perché praticamente tutti dissero assassino ad Aldo, ci furono manifestazioni, insomma, quello che tutti pensavano, ecco, ha risparmiato magari nel cambiare qualche bullone, perché quello che si disse all'inizio che il DC9 cadde per anomalie tecniche.
Beh, senti, intanto due parole brevissime se vuoi proprio sull'Italia, così lo spieghiamo agli ascoltatori. Allora era una importantissima compagnia aerea privata, aveva 3 miliardi e mezzo di lire di capitale sociale, ma aveva una flotta di 14 aerei che poi ora siamo abituati al low cost, non conterebbe più, ma invece allora voleva dire veramente tanto rispetto all'Italia, che era ovviamente leader assoluto.
Perché era statale, però diciamolo.
Era statale, certo. Avevano 9 scali in Italia e 25 destinazioni esteri. Avevano fatto nel 79 un milione di passeggeri. Insomma, roba grossa. Io mi ricordo di questa cosa perché allora cominciavo la mia carriera da poco più di un mese, perché stiamo parlando del giugno dell'80, in un quotidiano che si chiamava La Città. Eravamo tutti ragazzi, 20, fra i 20 e i 30 anni, diciamo. fra noi c'era uno che ha fatto parecchia carriera e che è Vittorio Argento.
Come no?
Vittorio Argento è vice direttore, uno dei sei vice direttori del GR Rai, ed è fra l'altro l'esperto oggi per la Radio Rai proprio delle tutte le questioni riguardano gli aerei, l'aeronautica, i voli spaziali e così via, perché lui aveva fatto il servizio militare come ufficiale nell'aeronautica.
Quindi il 27 giugno lui era in redazione.
Lui era in redazione vedemmo questa notizia dalle agenzie, eravamo un piccolissimo giornale fiorentino, quindi molto neonato, era una cosa molto periferica, facevamo tutte pagine di cronache, due o tre pagine di cronache.
Ma c'erano dei fiorentini a bordo?
Questo non mi ricordo, sai, mi pare di no. Perché noi ne parliamo, ma non si parla di fiorentini, quindi no, guardavo un giornale di allora, no, il volo era Bologna-Palermo, quindi fiorentini non c'erano.
Poi quell'aereo sembra che sarebbe dovuto andare addirittura a Basilea, perché loro avevano anche un approdo, un accesso, un hub a Basilea.
Non lo so questo, se forse dopo.
Dopo Bologna, naturalmente.
Era un volo Bologna-Palermo, adesso sono certo.
No, è sicuro, sì, me lo ricordo benissimo l'evento. Il volo era da Bologna a Palermo e viene anche abbastanza impropriamente chiamato incidente di Ustica, perché poi l'aereo toccò la superficie del Tirreno molto distante da Ustica, cioè non
vicinissimo. Eravamo 94 miglia a nord di Palermo, per essere precisi. E ricevemmo questa notizia e con Argento, che era l'unico che si intendeva un po' di aerei, appunto avevo fatto il militare e l'aeronautica, la nostra idea fu chiara, l'hanno buttato giù, perché le descrizioni che arrivavano con le prime agenzie erano di un aereo che era stato fatto a pezzi. Invece poi dopo poco cominciarono ad arrivare contro notizie, le prime notizie sulle cause, che si parlava di un'esplosione dentro per un ordigno, quindi un attentato, o un'esplosione interna, oppure per qualcos'altro, oppure che fosse precipitato e l'impatto col mare l'avesse disgregato. Pensate che i relitti erano sparsi per 22 miglia.
Sì, è stato uno dei più costosi recuperi della storia dell'aviazione civile, perché i pezzi aereo furono recuperati a 3.000 metri di profondità, anche questo me lo ricordo benissimo. Ma io voglio dire una cosa, mi ricordo benissimo anche il film, che era uno splendido film che cercava di scavare in una verità molto difficile. Una cosa che mi ha sempre incuriosito, se posso usare il termine, che è un termine forse sbagliato per il rispetto che si deve alle famiglie delle vittime di quel che è accaduto, cioè più che una cosa che non sono mai riuscito a comprendere è perché gli eventuali responsabili, come è accaduto in altri casi, se erano un'aviazione militare di qualche altro paese, non sono mai riusciti a dire se c'è veramente il problema che l'aereo è stato abbattuto per errore o per chissà che cosa. Nessuno ha mai detto, ecco, siamo stati noi, ci dispiace tanto, ecco i risarcimenti. Penso per esempio al fatto del Cermis, in cui poi gli Stati Uniti si assunsero responsabilità, proposero dei risarcimenti. Perché non è mai stato detto, siamo stati noi, scusate tanto, ecco i risarcimenti?
Quella verità che noi avevamo subito intuito, e appunto se noi, io saluto Vittorio Argento così a distanza da radio a radio, e anche lui stesso sosteneva allora, ma scusate, cosa ci faceva un aereo MiG abbattuto in Sila, trovato nemmeno un mese dopo con dentro un pilota morto? Cioè lì c'è stata veramente una faccenda che insomma tutti intuiamo, c'è stata una battaglia aerea con dei MiG libici e quindi...
Tu lo sai, perché noi in realtà non lo sappiamo.
No, io non lo so. Io non lo so perché non c'ero.
Quelli che si sono avvicinati alla verità o a qualcosa simile alla verità non sono più vivi comunque. Questo pure
quindi noi non lo sappiamo, diciamolo chiaramente.
Sì, ma insomma sappiamo di sicuro che è stato abbattuto e non è scoppiato. Quindi hanno ragione gli eredi
di Davanzali.
Davanzali, questo mi pare.
Lasciamo un pensiero ad Aldo e a Laura, che testardamente dopo tanti anni è riuscita a avere ragione e avrà i danni dallo Stato italiano per quel fallimento della linea aerea Itavia. Grazie ancora Cristiano.
Grazie.
Grazie.
Alla
grazie
prossima puntata a tutti voi, a presto.